Buongiorno e benvenuti all'ascolto del solito press corner mattutino alle 9.40 puntuali. Io sono Massiano Montens, oggi è 25 settembre 2020 e saluto tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. E dunque, notizie piede libero a cura della redazione di Radio Città Aperta. Da lunedì al venerdì, come ogni mattina, leggiamo e commentiamo insieme articoli che sono magari apparsi sui quotidiani anche qualche giorno fa, no? E quindi io questa mattina faccio proprio questo, cioè vado a ripescare una notizia o anche una non notizia, mettiamola così, perché prima di farci un press corner ci ho riflettuto parecchio, anche perché mi sono confrontato con amici che insomma sono vicini al sociale, vicini alla partecipazione del cittadino anche alle notizie e anche in maniera critica alla politica, ma soprattutto al giornalismo. Perché dico questo? Il fatto è questo, no? Qualche settimana fa al liceo Socrate è successo che praticamente una vicepreside in qualche maniera ha dato dei consigli, usiamo questo eufemismo fra virgolette, a delle studentesse sull'uso della minigonna. La frase che avrebbe detto, che sono al vaglio anche di varie istituzioni, dal ministero ovviamente agli organi competenti scolastici, avrebbe consigliato alla studentessa appunto di non mettersi la minigonna, perché a qualche professore sarebbe potuto cadere l'occhio appunto ovviamente sulle gambe e quindi sul fisico della ragazza. Ovviamente questa notizia data così ha scatenato un po' di ferie. Ovviamente la notizia forse l'unica che ha qualche senso è quella che le ragazze si sono coalizzate e chiaramente hanno dato maggior risalto a quel collettivo ribalta femminista che era già nato quest'estate. Quindi sui social ovviamente l'appello si è scatenato, i nostri corpi non possono essere oggettificati e c'è stato l'invito di andare a scuola con una gonna a tutte le ragazze dell'istituto. Ovviamente ci sono state vari dibattiti ed è questo poi invece quello che io vi voglio proporre stamattina, cioè la notizia o la non notizia è questa, no? Non è da oggi che ovviamente i professori o le professoresse volendo guardano studenti o studentesse più giovani, e non è da oggi che chiaramente c'è il culto dell'erotismo legato anche a quell'aspetto fisico di un uomo o di una donna, e chiaramente diciamo che questo può essere oggetto ovviamente di riflessione. Forse la riflessione più profonda che però possiamo fare sono sui costumi, cioè come modificare questi costumi e che valore, che senso dargli. Quindi io, senza dare nessun giudizio, questa mattina e poi lo ritroverete ovviamente come podcast sul nostro sito radiocittaperta.it, vi vado anche un po' indietro nel tempo per suggerirvi e suggerirci quant'è che usiamo dei particolari costumi o quant'è che invece non diamo effettivamente molta importanza a quello che poi può essere il nostro odore e la nostra decenza. Da bufale.net andiamo a vedere anche questa notizia, dove l'approfondimento è intorno alla professoressa, anche se è chiaro, specifica il sito, che un outfit discotecaro non sia consono a un giorno di scuola, ma come sempre vige il buonsenso da parte di tutti, e stando a quanto riportato dalla studentessa appunto, non si trattava certo di una minigonna, ma insomma di un abbigliamento abbastanza normale. Quindi allora è troppo esagerata la professoressa, la prof o la vicepreside, o è troppo esagerato l'abbigliamento dei giovani d'oggi? Io veramente sono andato a ripescare, e questo lo trovate in maniera curiosa sul sito, un link a qualcosa che successe il 25 ottobre del 2008, pensate, a firma dell'Unità. L'Unità, quel quotidiano che oggi non esiste più, era l'ennesimo tentativo di cambiare look, di cambiare veste, parliamo sempre di vestiti in questo senso, per cercare di essere anche più appetibile, più accattivante, e cadde, io uso questo termine, anche se ovviamente all'epoca il fotografo Oliviero Toscani non era assolutamente d'accordo su questo tipo di taglio alla notizia, cadde sulla banalità di usare il corpo femminile per pubblicizzare appunto la nuova veste alla tabloid inglese dell'Unità. Il fotografo scelse anche 14 aggettivi sul lato B, perché la foto che l'unità sparò in prima pagina per annunciare il cambio di tabloide, che poi quella che si vede anche in tutti i manifesti, soprattutto a Roma, della cartellonistica, di una bella ragazza in questo caso con un pantaloncino di jeans veramente corto, con ovviamente su una natica del sedere e con la tasca del jeans infilata l'unità, e quindi appunto formato ridotto e quindi piegata, un po' per far vedere che l'unità tornava ad essere anche un giornale per giovani. Questo perché vado a ripescare, no, questa notizia? Fra altre cose, lo slogan era mini, indipendente, generosa. Così si presenta la nuova unità, ovvero la vecchia unità che dal 25 ottobre arriva in edicola con la nuova veste grafica, il nuovo formato. E, come dicevo, Toscani citava se stesso, il risultato è una ragazza di spalle che indossa una minigonna, come stavo descrivendo prima, anche se era in realtà un pantaloncino molto molto corto, o comunque insomma stiamo lì, comunque taglio mozzafiato, sotto una maglietta rossa con la copia appunto dell'unità. E poi 14 aggettivi, come dicevo, tutti quanti al femminile, per descrivere il giornale. Allora, chi mi ama, mi segua, l'immagine realizzata appunto da Toscani ed Emanuele Pirella, ricordiamo che c'era anche lui insomma nella copertina di questa iniziativa. E sono passati tanti anni, no? Sono passati tanti anni da quel del 2008, e Toscani già all'epoca diceva: sono 30 anni che si usa il corpo femminile a fini pubblicitari. E da questo in poi io vi faccio, quindi vi voglio anche andare invece a stimolare con un'altra provocazione, che ovviamente in questo senso, perdonatemi, ma ovviamente non riguarda il liceo Socrate, non riguarda le ragazze che si stanno ribellando insieme poi alle loro amiche francesi, che in qualche maniera stanno anche protestando in maniera un po' più forte, perché le amiche francesi ovviamente sono scese in piazza proprio anche facendosi fotografare tutte quante insieme con pantaloncini corti e minigonna, e quindi a Parigi la guerra delle minigonne ovviamente è dilagata sui social ancora di più. Non parliamo poi per quanto riguarda le piattaforme come TikTok, spietatamente dedicata agli ultra giovani, dove tutto ciò è diventato anche provocante. Però tornando ancora indietro nel tempo, io vado a vedere una ricerca che fece scuola.net a varie riprese, no? Una ricerca la fece nel 2014, dopo i fattacci di Roma del 2013, adesso andiamo a specificare quali, ma altre ricerche le fece anche dopo, anche fino al 2018, e vediamo perché. Solo un attimo quindi per riprendere fiato e per raccontarvi che, come voi ricordate, soprattutto a Roma, che nell'ottobre del 2013 a Roma venne alla luce il caso eclatante di prostituzione minorile. Due ragazzine di un quartiere bene, Parioli, avevano venduto il proprio corpo per pagarsi vestiti, macchinette, serate con gli amici e tutti i vizi tipici e meno tipici di quei quindicenni. Fra gli imputati, ahimè, c'erano state persone che ovviamente le avevano coinvolte in questa attitudine malsana, e una di queste addirittura era la madre di una delle ragazze indagate. Ovviamente tutte le persone coinvolte furono condannate, si fece anche tanta polemica perché alcuni personaggi anche molto evidenti di Roma, diciamo la condanna fu anche lieve, visto che molti patteggiarono e quindi in qualche maniera ammisero il reato. Però l'indagine che fece scuola.net mi fece riflettere proprio su un fatto, no? Non era questa prostituzione di queste due ragazze, era soltanto la punta di un iceberg, e non lo dico io, lo diceva appunto l'indagine di scuola.net, che intervistò circa 3.000 studenti nelle scuole appunto superiori di Roma. E la provocazione era questa: prostituta a scuola, un ragazzo su 6, quindi per una percentuale vicina al 30%, ammetteva comunque di aver avuto conoscenza o rapporti con ragazze che in qualche maniera vendevano il proprio corpo. Perché dico in qualche maniera? Perché fra i casi di vendita del proprio corpo c'erano anche i casi di, ovviamente, di invio di fotografie, o se magari una spallina, una piccola parte del corpo che poteva interessare a colui il quale stava dall'altra parte del telefono, e quindi non era necessario il contatto fisico, ma questa procedura, quindi queste abitudini, ovviamente erano legate poi a dei piccoli, medi o grandi piaceri che dall'altra parte il maschio in questo caso avrebbe pagato alla ragazza. Quindi si trattava, appunto, come dicevo prima, potevano essere da l'acquisto di una tessera telefonica o un invito a cena, o ovviamente poi sappiamo cose anche più di maggior conto. La sostanza era che la piaga cominciava a essere un pochettino troppo diffusa e si scambiava molto, appunto, quello che sul quale bisognerebbe effettivamente fare molta attenzione, ed è questo che forse ci ricollega poi un po', no, agli usi e costumi di oggi, alla scarsa sensibilità e alla scarsa consapevolezza di distinguere che cos'è il sesso e che cos'è invece il pudore del proprio corpo, e quindi magari che cos'è magari in un momento successivo anche più bello, che cosa può essere un legame affettivo e l'amore. Sembra che questo, almeno nell'indagine del 2013, ma che il scuola.net rivedette in qualche maniera nel 2018 e con situazioni anche non troppo diverse, se non quelle che riguardavano anche il coinvolgimento di ragazzi in questo, diciamo, giro di prostituzione, e sembrava appunto che questo scambio fosse assolutamente privo di ogni consapevolezza. Amore e sesso, quindi due mondi sempre più lontani. Quasi un ragazzo su 10 tra i 14.000 studenti delle medie e delle superiori intervistati, e qui sto alla ricerca del 2018 sempre di scuola.net, sa di compagni e compagni di scuola che si prostituiscono per ottenere, appunto, benefit personali. Il 5% dice che ce ne sono diversi, il 3% che si tratta di casi isolati. Concludendo quindi con questo mio così iter provocatorio di oggi, questa notizia, secondo me, della Stampa di qualche giorno fa, che è un po' una non notizia, ripeto, niente di grave da questo punto di vista, no? L'occhio che cade, almeno questo è il mio giudizio, l'occhio che cade del prof sulla ragazza, o anche può essere della prof su un ragazzo, se si è carini, se si è provocanti, insomma, ci sta. E come ci sta anche, tutto sommato, che un insegnante, quindi una persona che in qualche maniera è dedita ed ha di ruolo quello di poter anche così dare dei suggerimenti ai ragazzi ai quali si deve in qualche maniera indirizzare e indicare una strada, ci sta pure, no, che la prof, la vicepreside, possa aver detto a una ragazza e o anche più ragazze, insomma, cercate di così di tenere un autocontrollo, di riaggiungere una vostra dimensione di pudore, di proteggere il vostro corpo. È chiaro che questo non va detto in una battuta in un corridoio, no? Ecco, questo è il problema. Cioè, secondo me andrebbero fatte, e bisognerebbe tornare a capire che nella scuola va fatta educazione sessuale, per esempio, come l'educazione civica, come quindi un'educazione culturale a 360 gradi, ma l'educazione sessuale è molto vicino a quello di cui stiamo parlando e di quello di cui vi ho parlato questa mattina in questo press corner. L'educazione sessuale è quella che ai ragazzi dice esattamente che cos'è il sesso, spiega che il sesso può essere una cosa bellissima che avviene fra due esseri umani, soprattutto se questo sesso può essere ovviamente il risultato di un legame affettivo più o meno profondo, ovviamente, o anche di una semplice infatuazione, perché ci sta che nelle scuole ovviamente questo succeda, ma sempre però con il rispetto dell'altro e di se stessi. Ecco, se gli insegnanti avessero la delega, appunto, a riprendere, no, anche un percorso di educazione sessuale in questo tipo, gli si spiegherebbe poi che laddove non c'è un sentimento, laddove non c'è comunque un'infatuazione, e dove non c'è soprattutto il rispetto di se stessi e dell'altro, forse è meglio non avere né contatti fisici con il partner o con un pari partner, e forse non vale la pena neanche vendere il proprio corpo né per una scheda telefonica né per altro. A quel punto si capirebbe anche che magari quando ci si veste la mattina ci si può assolutamente anche esporre, ci si può anche, come è giusto che sia, avere la voglia e il diritto a quell'età di essere più provocanti, più carini o più carine, e mettersi tutte le, diciamo, le prerogative che nel mondo occidentale, rispetto ad altri mondi magari un po' diversi da noi, questo è possibile fare ed è bello fare, sempre però con il pudore che in qualche maniera ci dovrebbe e contraddistinguere come esseri umani. Ecco, tutto questo però forse nella scuola ancora non c'è, e probabilmente forse non c'è più neanche troppo nella famiglia e nella società, e quindi è chiaro che questo caso, che non è un caso, dell'indicazione della prof alla ragazza, finisce, no, così un po' in un calderone. Alla fine diventano vincenti giustamente le ragazze a Parigi con le ragazze a Roma, con lo slogan, insomma, il corpo è nostro e ci facciamo quello che vogliamo, che è poi uno slogan che, insomma, per i più vecchietti sappiamo che non è uno slogan di oggi, cioè il mondo femminista degli anni 70, no? E ci costruì un po' tutta la propria emancipazione, senza che a quest'ora vi ricordi quali erano gli slogan che esattamente si tirarono fuori per rivendicare, appunto, la proprietà e la volontà della propria emancipazione. E quindi tutto questo, insomma, un press corner anche leggero, se vogliamo, però fondato, come dicevo, su questa realtà, su una realtà in cui chiaramente è importante, insomma, capire e segnalare, e forse, ecco, se vogliamo parlare di scuola in questi giorni in cui tutti quanti si è tornati a scuola, ovviamente parliamo dei giovani, si sta cercando di tornare e bisogna aiutare anche gli insegnanti a farlo, non dimentichiamoci, come sto scrivendo io da un po' di giorni, facendo anche interviste e cercando anche di fare e di far ruotare gli argomenti delle puntate in cui vado in diretta il martedì sera, sul fatto che la scuola non è necessario soltanto, e non è sufficiente, scusate, aprirla e basta, e sedersi su dei banchi monoposto o su delle sedie, forse è importante anche riempirla di contenuti. Massimo Montes vi saluta, quindi vi auguro buona giornata, buon proseguimento nel palinsesto di Radio Città Aperta, e vi ricordo che in questo caso, se parliamo di palinsesto, seguirà come ogni venerdì la puntata, diciamo, di Speak Low, che viene replicata, ovviamente il grande Speak Low di Danilo Blaiotta, quindi vale la pena alle 10 rimanere collegati per ascoltare anche questo grande contributo. E ovviamente, a cura della redazione della Città Aperta, vi continuo a segnalare questo nostro progetto, quindi tutte le mattine alle 9:40 20 minuti con voi, e progetto di ascolto e di approfondimento che ritroverete sul sito tutti i giorni, subito dopo aver ascoltato la diretta alle 9:40 stesse. E ovviamente vi invito a guardare tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, guardarlo dal sito, ascoltarlo laddove possibile anche in diretta radiofonica via web, e se no riascoltarlo in podcast, leggere gli articoli e seguire gli eventi ai quali partecipiamo. Siamo appena tornati da Venezia e forse parteciperemo anche, chissà, a qualche altro festival prossimo qui intorno dalle nostre parti. E concludo dicendo che Radio Città Aperta è un collettivo di più di 35, quasi 40 speaker, che ormai quasi 3 anni fa, e questo lo dico anche a parole, perché mi sembra giusto non farvelo soltanto leggere per iscritto dai Facebook o dal sito, è un collettivo che ha deciso, creando una propria associazione, di riprendersi il marchio della Città Aperta, rifarlo vivere secondo i canoni culturali, sociali e intellettuali che meritavano a un marchio così importante. Ovviamente per fare questo noi ci stiamo mettendo tutto, compresi i nostri soldi, ma soprattutto, più che i soldi, ci mettiamo la nostra anima, il nostro tempo e la nostra dedizione massima. Voi fate quello che potete, criticateci perché è importante, segnalateci dove migliorare, e ascoltateci, però seguite il sito, cliccate, scaricate, seguite, e se qualcuno di voi ha anche qualche moneta in più, non è indecoroso in questo senso poter partecipare anche attivamente, economicamente, a questo collettivo che ne ha bisogno. Ovviamente noi i soldi li utilizzeremo e li stiamo utilizzando propriamente soltanto e non solo per far vivere tutta la struttura dal punto di vista tecnico, e in questi ultimi giorni ovviamente anche tutto ciò che ci obbliga alla sanificazione sacrosanta, ma il resto lo spendiamo bene per eventi, partecipazioni, tutte cose belle con il quale far crescere noi e voi insieme. Buon proseguimento di ascolto alla Città Aperta. Massimo Montez vi ringrazia.